Ed eccoci arrivati alla seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Apriamo con la politica regionale. Miciche lancia Stefania Presti Giacomo alla presidenza della regione. Per il commissario del partito sarebbe il candidato migliore. Stefania Presti Giacomo, candidata a governatore in Sicilia, sarebbe il candidato migliore. Così il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miciche, conversando con i cronisti. Forza Italia è la tua casa, qui in Sicilia e nelle altre regioni. Prendi in mano la nostra bandiera. Siamo stanchi di perdere, facci vincere le regionali e poi le politiche. Così Gianfranco Miciche, rivolgendosi a Stefano Parisi e invitandolo a salire sul palco della Confession Energia per la Sicilia, organizzata a Palermo dal commissario di Forza Italia nell'isola. Si svolgeranno domenica 20 novembre le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Il decreto del presidente della regione, pubblicato oggi sulla Gazzetta, spiega inoltre che le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 22. Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle 8 del giorno successivo. In Gazzetta anche il decreto che indice i comizi elettorali per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Scicli e Altavilla Milicia. Si voterà dalle 7 alle 23 di domenica 27 novembre. L'eventuale ballottaggio solo per Scicli si svolgerà l'11 dicembre. Ci saranno altri soldi per la formazione professionale per garantire i corsi sino a tutto il 2017, i finanziamenti alle province in dissesto, i fondi per i PIP, per i forestali e anche per garantire i precari dei comuni in dissesto. E ancora una pioggia di finanziamenti per rimpinguare il capitolo di spesa di una miriade di enti, dalla Core al Brass Group, e fondi per iniziative care al governo Rosario Crocetta, come l'Expo che vuole mettere in piedi durante il G7 a Taormina. Ecco la mini finanziaria che si chiama assestamento e che serve a raggiungere il pieno pareggio di bilancio sui conti del 2016. E intanto sulle parrocchie siciliane piovono 103 milioni. La Giunta usa così una parte dei fondi del patto. Saranno ristrutturate 131 chiese in tutta la Sicilia e tra queste c'è la Chiesa Madre di Rosolini, come comunica infatti l'onorevole Enzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con decreto numero 4470, ha proceduto a liquidare alla parrocchia San Giuseppe, Chiesa Madre di Rosolini, la somma di 37.443,95 euro per il restauro dell'organo antico Michele Polizzi dell'anno 1881 della suddetta parrocchia. Come si ricorderà, afferma Vinciullo, il 29 dicembre del 2009 la Ragioneria Centrale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ebbe a impegnare sul capitolo 37.73.16, esercizio finanziario del 2009, la somma di 700.000 euro in favore di alcuni enti di cui all'articolo 11 della legge regionale 44.85 per il restauro di organi in tutta la Sicilia. Fra gli enti che avevano avuto questo beneficio con importo pari a 74.887,90 euro vi era anche la Chiesa Madre di Rosolini. Adesso finalmente, dopo lunghi 7 anni, a seguito di verifica amministrativa e contabile della documentazione prodotta dalla parrocchia San Giuseppe, Chiesa Madre di Rosolini, è stato possibile liquidare l'ulteriore 50% della somma iniziale, quando quale saldo del contributo concesso. Si sblocca, conclude Vinciullo, finalmente dopo tanti anni, con l'emanazione del mandato e del decreto del dirigente del servizio, questa vicenda per certi aspetti tormentata, e di ciò sento la necessità di ringraziare l'assessore Carlo Vermiglio. La Sicilia all'Expo, Regione Morosa, e scatta un maxi pignoramento. Il giudice blocca 815.000 euro, congela somme e titoli di qualsiasi natura per quell'importo che l'amministrazione detiene nella cassa del tesoriere Unicredit. La procedura esecutiva è stata chiesta ed ottenuta dalla Manpower, la multinazionale che ha fornito il personale al lavoro nel padiglione del Bio Mediterraneo. Palazzo d'Orleans rimedia un'altra figuraccia, l'ennesima, in una vicenda che è diventata una grana internazionale. Attivato dall'assessorato regionale all'agricoltura il piano di contenimento e monitoraggio del coleottero che infesta i carubi blei. Il piano è stato illustrato a Ragusa, agli amministratori dei territori e ai portatori di interesse della filiera del carrubo, dai funzionari del servizio fitosanitario regionale e dall'ufficio periferico di Ragusa. Lo dice in una nota l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici. Le analisi condotte dall'Osservatorio delle malattie delle piante di acireale, aggiunge, hanno consentito di classificare le caratteristiche del parassita che prolifera quando gli alberi sono sotto stress per siccità o condizioni agronomiche non ottimali. Sono stati definiti i primi interventi da attuare entro febbraio per il contenimento del parassita nelle aree interessate attraverso l'estirpazione e l'incenerimento dei rami infestati e l'attivazione delle pratiche agronomiche necessarie per mettere gli alberi nelle migliori condizioni vegetative. Avviato un approfondimento con le istituzioni scientifiche sulla biologia dell'insetto e sui trattamenti di contrasto più compatibili con la sostenibilità ambientale. Chiedo al sindaco di Licata formalmente di rinunciare alle dimissioni. Non può essere attribuita al nuovo sindaco, infatti, la responsabilità di una gestione assurda del territorio che ha portato alla realizzazione di immobili in zone demaniali, in aree dove non si può intervenire con alcuna sanatoria. E l'appello del presidente della regione Rosario Crocetta al primo cittadino di Licata, Angelo Cambiano, che a metà maggio ha subito l'incendio della villetta di campagna intestata al padre, dopo che aveva ordinato alcune demolizioni di case abusive e che ieri ha annunciato: se non avrò riscontri della presenza dello Stato entro 48 ore, lunedì a mezzogiorno, durante una conferenza stampa già convocata, mi dimetterò. È giunto il momento di mettere fine all'odissea di quei 50 presidi incaricati in Italia che svolgono a tempo determinato e ininterrottamente da ormai 10 anni la funzione di dirigente scolastico. Queste persone, sostanzialmente trattenute in ostaggio, vengono giustamente pagate come dirigenti scolastici e hanno maturato il sacrosanto diritto ad essere inseriti all'interno della pubblica amministrazione a tempo indeterminato. Così i parlamentari in Commissione Cultura di Camera e Senato commentano l'interrogazione a prima firma di Maria Marzana, che ha incontrato di persona alcuni di questi presidi che svolgono la loro funzione in provincia di Siracusa e ha portato in Parlamento la loro voce. Se da un lato il legislatore stabilisce che non è possibile conferire incarichi di presidenza a chi non abbia conseguito la relativa qualifica mediante concorso, dall'altro riconosce che i presidi incaricati, svolgendo la funzione di dirigente da diversi anni, hanno maturato capacità, esperienze e competenze ritenute essenziali per assicurare continuità amministrativa e gestionale alle scuole. Nel caso di questi 50 presidi, si può affermare con certezza che quella maturata è un'esperienza completa. A costoro è stata giustamente riconosciuta la parità retributiva, scatti d'anzianità, arretrati, al pari dei dirigenti assunti a tempo indeterminato. Nonostante siano citati nelle premesse dello schema di decreto dello scorso giugno che regolamenta l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, di fatto sono esclusi. Manca dunque ancora un tassello: includere nella procedura concorsuale prevista dalla legge 107/15, così come richiesto nella nostra interrogazione, tutti quei dirigenti che hanno ottenuto a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio. Sarà riassunta nel merito davanti al Tribunale Civile di Milano la causa promossa da Wind Tre nei confronti di Alitalia CAI, alla quale ha chiesto un risarcimento danni per oltre 200 milioni di euro. Lo ha stabilito la prima sezione della Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, che aveva stabilito il ricorso e degli arbitri per risolvere la controversia nata dopo la mancata acquisizione nel 2012 da parte di Alitalia della compagnia Low Cost. In seguito all'esito negativo del dossier, sostiene Winjet, la società di Catania ha smesso di volare il 12 agosto dello stesso anno, lasciando a terra 500 dipendenti e diverse migliaia di passeggeri. Nel 2013 ha avuto accesso al concordato fallimentare. La Polizia di Stato ha fermato a Pozzallo lo scafista ritenuto responsabile di aver condotto in Italia 117 migranti e della morte come conseguenza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di circa 18 persone cadute in mare durante la traversata. Tra i testimoni ascoltati anche la madre di un bambino di 3 anni scomparso tra le onde, caduto in acqua, con un giubbotto salvagente troppo grande per lui. I testimoni hanno riferito che mentre tutti si aiutavano l'un con l'altro, quanto un tubolare del gommone si è sgonfiato. Lo scafista ha preso un bidone di plastica per usarlo come galleggiante e si è gettato in acqua in attesa dei soccorsi. Intanto, al centro di prima accoglienza, oltre ai nuovi migranti, ci sono ancora 135 minori non accompagnati. Alcuni sono arrivati i primi giorni di agosto e che non trovano una sistemazione perché i centri di seconda accoglienza per minori sono saturi. Per loro, ad ogni nuovo sbarco, dolore e speranza che si rinnovano. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno denunciato PA, 20 anni di Avola, già noto alle forze di polizia per il reato di tentata rapina. Gli investigatori del commissariato di Avola, al termine di accurate indagini di polizia giudiziaria, sono riusciti ad individuare nel denunciato l'autore di una tentata rapina perpetrata l'11 ottobre scorso ai danni del titolare di un distributore di carburanti sito in piazza Corridoni. Pozzallo, all'Istituto Comprensivo Amore, la settimana europea della programmazione Code Week, che prende il via oggi e si concluderà il 23 ottobre. L'Istituto Comprensivo Amore prenderà parte all'evento che si svolgerà contemporaneamente in ogni parte d'Europa per offrire a tutti gli alunni l'opportunità di iniziare a programmare. Tutti potranno divertirsi in modo costruttivo, vedendo le proprie idee prendere forma. Infatti serve proprio a questo il pensiero computazionale, stimolare la creatività. Noi come italiani, ma soprattutto come scuola, siamo orgogliosi di prendere parte all'iniziativa in quanto al nostro paese è stato affidato il coordinamento generale a livello europeo. Attraverso una mappa interattiva saremo guidati verso un'opportunità unica di apprendimento e di conoscenza. La dirigente scolastica, professoressa Veronica Veneziano, ha esortato il team per l'innovazione a non limitare e promuovere il pensiero computazionale solamente alla settimana europea, ma di continuare, durante l'intero anno scolastico, a fare riferimento a questo insieme di saperi concettuali e metodologici che devono diventare patrimonio di tutti, favorendone l'inserimento nei curricula della scuola primaria alla scuola secondaria. L'Istituto Comprensivo Antonio Amore di Pozzallo parteciperà alla settimana del Code Week veicolando tutte quelle informazioni necessarie ed utili agli alunni, iniziative mirate al proprio interno offerte dal Code Week. Una scuola digitale ha bisogno, soprattutto per il suo successo formativo, di questo tipo di attività che permettono di avere ricadute positive sugli alunni. Inoltre, la nostra partecipazione testimonia la condivisione dello spirito e delle finalità di Europe Code Week. Come scuola desideriamo condividere con tutti gli studenti l'esortazione di Neil Cross, ex commissario europeo per l'agenda digitale: impara a programmare per il tuo futuro e per l'Europa. Andiamo adesso a Rosolini. La vicenda Giannuso Cassarino continua a tenere banco dopo la nota stampa del parlamentare regionale Pippo Giannuso, attraverso la quale commentava la vicenda che riguarda un prestito fatto dallo stesso Pippo Giannuso a un esponente politico di Rosolini, cioè Gianni Cassarino, che risale al 2013, arriva la replica dell'interessato e del suo legale Giovanni Giuca, che in pratica asseriscono che la vicenda è tutt'altro che conclusa. Stamane, infatti, nel corso di una conferenza stampa, hanno illustrato la situazione chiarendo che per quanto attiene La perizia ordinata dal giudice di pace è provvisoria e le parti hanno 30 giorni di tempo per le controdeduzioni. Per saperne di più sulla vicenda invitiamo i nostri radioascoltatori a seguire la registrazione della conferenza stampa di stamane che manderemo in onda dopo questo notiziario. Rosolini, la prossima settimana disinfestazione in città. L'amministrazione comunale, di concerto con l'ufficio ecologia, ha predisposto un servizio di disinfezione, disinfestazione e deratizzazione nelle zone interne del perimetro urbano. Dette operazioni si svolgeranno da mercoledì 19 a venerdì 21 ottobre prossimo. I cittadini delle varie zone saranno tempestivamente avvertiti sia per quanto concerne la giornata che l'orario di esecuzione delle operazioni. Concludiamo con lo sport calcio, campionato di eccellenza. Domani si gioca la quinta giornata del torneo con il Rosolini che torna a giocare fra le mura amiche ospitando i messinesi del Pistunina. I Granata al Salvatore Gonzales punteranno decisamente alla conquista dei 3 punti per riconquistare posizioni, ma soprattutto per incrementare il vantaggio sulle dirette concorrenti alla salvezza, come appunto lo è il Pistunina. Dopo l'inopinata sconfitta sul campo del Giarre, quindi Capitan Monaco e compagni sono chiamati al pronto riscatto davanti al proprio pubblico e confermare quanto di buono fatto fino a questo momento e conquistare il ruolo di outsider del torneo. Allo stesso tempo, occhio ai marcatori con l'attaccante Granata Germano in testa alla graduatoria e con i compagni pronti a metterlo nelle condizioni di impinquare il bottino. Appuntamento quindi domani alle 15.30 al Salvatore Gonzales. Ecco le gare della quinta giornata. Rosolini Pistunina, Belpasso Torre Grotta, Catania San Pio X Via Grande, Rocca di Capri Leone Palazzolo, Acireale Milazzo, Sant'Agata Giarre, Scordia Taormina, Reale Avola, Biancavilla. Bene, siamo arrivati così alla fine di questo appuntamento di Ramme Notizie. Sabato 15 ottobre 2016 vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Per quanto riguarda la conferenza stampa della vicenda Gennuso-Cassarino, sarà trasmessa dopo il notiziario delle ore 14.30 e dopo quello delle 19.30. A tutti ancora una volta una cordiale buona serata.